Noi su Napoli Talk abbiamo con noi il nostro Angelo Forgione che saluto. Buon pomeriggio Angelo, benvenuto.
Ciao Angelo.
Bentrovati, buon pomeriggio ragazzi.
Ecco, stavamo facendo un po' un'analisi, Angelo, a bocce ferme del mercato del Napoli, fuori Luca, Lang, Ambrosino e Marianucci, dentro Giovane e Alisson Santos. Come si può valutare, ecco, questo mercato del Napoli, secondo te?
È un classico mercato di riparazione. Ha un mercato estivo che evidentemente non ha funzionato, non ha reso, non ha reso tutto, e quindi adesso si prova a ovviare con quello che si poteva fare, ovviamente, perché Napoli avrebbe dovuto e potuto fare ben altro, però sappiamo quanto sia stato limitato su questa sezione di mercato e quindi ha dovuto ovviare con delle soluzioni, tra virgolette, di emergenza, che speriamo che però poi alla fine giustino e si rivelino degne di far parte di una cosa importante come deve essere quella del mondo.
Angelo, ti sentiamo un po' male, forse non so se sei lontano dal cellulare o è un problema nostro di collegamento.
Provo a spostarmi.
Ok, intanto ecco, ti volevo chiedere proprio riguardo una notizia di pochissimi minuti fa, perché dopo quel lancio di petardi che c'è stato da parte di alcuni soggetti della curva dell'Inter contro Audero, ne abbiamo parlato per tanto, è arrivata la decisione, si parla di un divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo, ma, quindi per i residenti Lombardia, nonostante questo divieto, il derby Milan-Inter sarà aperto, quindi in sostanza si parlerebbe di 4 trasferte meno Milan-Inter a cui i tifosi dell'Inter potranno accedere, è un divieto di 3 trasferte, cioè per farla breve, dopo questi fatti così gravi è stato deciso che i tifosi nerazzurri salteranno solamente 3 partite in trasferta. Ecco, volevo un tuo commento su questo, anche in paragone invece alle punizioni, che sono le sanzioni che sono state date a tifoserie di Napoli, Roma, Fiorentina, Lazio.
Beh, io non sono un tecnico della, chiamiamola, giustizia, o perlomeno questa non è nemmeno giustizia sportiva, quasi tratta di qualcosa di diverso, l'osservatorio delle manifestazioni sportive, quindi c'è di mezzo la politica, il ministero e quant'altro. Dico semplicemente che se questa è la valutazione, io poi andrei poi a fondo su quelle che sono certe circostanze, cioè se accade quello che accade, magari su un'autostrada, bisogna capire un attimo chi ha voluto quella situazione lì, se c'è stato uno scontro, chiaramente mi riferisco all'agguato che è stato fatto ai napoletani, perché così mi pare che fosse, poi correggetemi voi se sbaglio, io sono rimasto a questo, quindi se i napoletani si sono ritrovati nel bel mezzo di un agguato in autostrada, oppure se ci fosse un appuntamento, quindi se c'era un appuntamento poi mi rendo conto che la valutazione è giusta e quindi tutta la stagione magari ci sta bene, ma se invece poi c'è stata una tifoseria che ha aggredito un'altra e ha teso un agguato, credo che poi la punizione non sia la giusta, non sia giusta dare la stessa punizione sia all'una che all'altra tifoseria. Detto questo, poi se si lavora su certi parametri, bisogna un attimo capire certe situazioni anche rispetto a situazioni che non avvengono fuori dagli stadi, quindi su un'autostrada, ma dentro uno stadio. Io credo che poi tutto sia identico, che accada dentro o che accada fuori uno stadio cambia poco, si tratta sempre di tifoserie, quindi se è esploso un petardo e ha rischiato di mettere in serio pericolo l'incolumità di un portiere, di un calciatore, di un atleta in campo, io credo che poi ci siano tutti gli estremi per dare una stessa punizione anche a una tifoseria che ha provocato tutta questa situazione.
Certo, certo.
E non vedo quale sia la differenza rispetto a chi ha provocato invece degli incidenti su un'autostrada.
Fa un po' strano, no, Angelo, vedere che, ecco, non si fanno due pesi due misure, no, come si suole dire in questo senso.
Ma perché evidentemente qui è entrata a gamba tesa solo la giustizia sportiva, evidentemente, e invece sulla questione dell'autostrada ci sono altre implicazioni che vanno oltre e si applicano altri metodi di giudizio. Quindi secondo me c'è un errore proprio di fondo in tutto questo. Bisognerebbe non ragionare per compartimenti stagni, ma le situazioni poi sono analoghe. Quindi vabbè, io già lo dicevo ieri fondamentalmente anche a voi, che tutta questa situazione poi è semplicemente una sconfitta del calcio italiano, perché se si continuano a combinare queste punizioni a tifoserie tout court, io credo che poi alla fine non c'è nessuna prevenzione ma c'è solo punizione, e tutto questo non fa bene assolutamente al movimento.
Assolutamente, Angelo, sono d'accordo con te. Ecco, ritornando poi al calciomercato, no? Che anche questo è un po' il tema di quest'oggi. Secondo te chi è che si è rafforzata meglio, no? in questa Serie A, ecco, proprio escludendo il Napoli?
Ma il calcio italiano se la sta passando davvero male, quindi stabilire chi abbia operato meglio sul mercato. Vedete, c'è chi dice che il Napoli non abbia operato bene in questa sessione, ma io credo che poi per i limiti che aveva, i limiti che chiaramente non erano economici, ma erano limiti dettati dall'alto per una situazione contorta che conosciamo benissimo, io credo che poi alla fine la valutazione possa essere invece positiva. E non vedo squadre che si sono rinforzate talmente da poter fare la differenza da qui alla primavera. E magari la Roma ha preso un attaccante, ma mi riferisco a Malen, ma insomma non credo che al momento si possa considerare un fuoriclasse che possa spostare gli equilibri. La Juventus cercava un altro attaccante, non ha preso nessuno, è andato a prendere Boga, che fondamentalmente è un giocatore che qualche tempo fa giocava nel Sassuolo, quindi niente di eccezionale. Certo. Dopo aver in maniera roboante annunciato trattative con giocatori più altisonanti, e quindi c'è poco. Il Milan ha preso qualche attaccante, insomma,
sì,
ma
Wolfsburg ieri non è riuscito a chiudere, sì, Mateta, sì.
No, insomma, quindi sono vacche magre di un calcio italiano che sta a guardare, mentre ovviamente non parliamo di calcio inglese, non parliamo di calcio spagnolo, ma addirittura ormai il mercato del calcio turco riesce a farla da padrona, quindi l'Italia sta a guardare, ed è una cosa molto triste.
Davide.
Angelo, da oltre insomma questa questione del mercato, un altro tema che tiene molto banco in Serie A è quello dei calendari. Le parole di Antonio Conte, ecco, le abbiamo ascoltate tutte, le polemiche, le lamentele, insomma, le proteste di Conte per le troppe partite. A lui si è praticamente opposto Massimiliano Allegri, che ha detto: il calendario è questo, non è un problema giocare tante partite, non stanno a trovare soluzioni. Ieri sera invece arriva un altro allenatore a commentare, Gasperini, che tra virgolette si schiera dalla parte di Conte, perché lui dice che gli infortuni sono per le troppe partite, quindi va un po' dalla parte di Conte. Secondo te quanto in queste posizioni ci sia poi, mi riferisco soprattutto ad Allegri, un non voler come dire andare contro i vertici, anche questo insomma passami il termine, mentre forse Conte e Gasperini dicono davvero quello che pensano?
Ma io credo che poi tutto dipenda dal momento contingente, di ciò che attraversa qualsiasi ciascuna squadra, quindi in questo caso evidentemente il Napoli sta messo male e Conte alza la voce. Allegri non alza la voce perché il Milan tutti questi infortuni non ce li ha, ma sfido io, giocando una partita a settimana mi sembra abbastanza normale. Magari vedremo Allegri l'anno prossimo cosa dirà quando giocherà in Champions League, glielo auguriamo ovviamente, e capiremo se quella di questo momento è solamente un atteggiamento serio e coscienzioso sentito da parte dell'allenatore del Milan oppure è di circostanza. Certo è che così veramente non si può più andare avanti, ora che sia Conte, che sia Gasperini o che siano gli altri, bisogna essere tutti quanti certi e convinti che così come si sta proseguendo il calcio porta al massacro i calciatori e porta al massacro l'intero movimento, perché non è una competizione sana, è falsata, totalmente falsata, e quindi ribadisco ancora una volta, poi tutti quanti devono fare un passo indietro a partire dagli ingaggi, dagli stipendi, e quindi mi riferisco a calciatori, allenatori e gli stessi club che evidentemente non fanno niente per sistemare questa situazione, perché a parte il Napoli, a parte magari la Lazio, a parte magari qualche altra squadra, il resto dei club, dalla partita alla Serie A arrivare fino alla Serie C, sono tutti alla canna del gas, quindi restiamo limitandoci alla sola Serie A, e quindi nessuno ha il coraggio di affrontare seriamente una situazione del genere, perché bisognerebbe intanto ridurre il numero di squadre in Serie A, bisognerebbe ridurre il numero di partite, questo andrebbe contro gli interessi delle pay TV, magari DAZN, Sky e quant'altro si metterebbero contro, e quindi non credo che sia una cosa piacevole per chi ha bisogno poi di respirare. Quando parlo di respiro, l'aria ovviamente sono i soldi.
Intanto ieri Angelo, Antonio Conte ha vinto, no, la panchina d'oro, ecco, insomma, un grande allenatore per aver ricevuto per la quinta volta in carriera questo, questo riconoscimento. Volevo anche chiederti, secondo te, adesso che, ecco, il Napoli è fuori dalle coppe, giocherà, ricordiamolo, sabato contro il Genoa, poi la settimana prossima sempre martedì contro il Como, secondo te, ecco, adesso che può programmare, no, anche la settimana tipo, in un certo senso, con gli allenamenti, secondo te inizia adesso una nuova stagione per il tecnico azzurro, ma poi anche appunto per il Napoli?
Deve necessariamente. Il Napoli ha necessario bisogno poi di arrivare a questi primi quattro posti del campionato. Adesso, al di là del campionato, lo scudetto, i sogni dei tifosi, è vero che i tifosi sognano di poter vincere, di poter andare in strada a festeggiare. Però poi il vero obiettivo oggi, e ritorno poi al discorso di prima, quello che si tratta di quando si tratta di soldi, quando si tratta di Champions League, quindi chiaramente la competizione maggiore, quella che poi ti fa veramente guadagnare, introitare, tutti quanti sognano quei quattro posti. Oggi lo scudetto è distribuito per quattro, poi c'è una che magari gira questa vittoria anche ai propri tifosi e mette in bacheca qualcosa, ma fondamentalmente il vero obiettivo è quello di arrivare in Champions League. Il Napoli non può esimersi da questo obiettivo, non può tirarsi indietro, deve necessariamente raggiungerlo per quello che ha speso in estate, che non ha fruttato, e quindi, essendo anche uscito poi prematuramente da questa Champions League in corso, è necessario, vitale per continuare ad avere certi obiettivi alti, certe aspettative. Un club importante non può fare a meno di questo, quindi Napoli deve cercare necessariamente poi di raggiungere questi quattro posti, e questo è l'obiettivo da alla fine alla stagione.
E lo farà, Angelo, soprattutto nell'impianto di Fuorigrotta. Questa mattina è arrivato proprio a tal proposito un annuncio importante da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, appunto riguardante lo stadio Diego Armando Maradona e il suo futuro, perché è stata approvata, no, la delibera della giunta regionale in questi giorni. Eccola, a Napoli tornerà una delegazione della UEFA per presentare poi definitivamente la candidatura di Napoli, appunto, allo stadio Diego Armando Maradona per ospitare le partite degli europei 2032. Insomma, Angelo, anche questa, no, era ora, è una bella notizia che ci perviene proprio dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
Sì, però io vorrei un attimo vederci più chiaro in questa faccenda, certo. Nel senso che non sono nella schiera di quelli che rincorrono necessariamente gli europei. È chiaro che sarebbe comunque un passo importante per la città di Napoli, o perlomeno non avere gli europei sarebbe una brutta figura, perché in questo momento l'Italia che si propone a questa manifestazione, se si presenta senza Napoli, che in questo momento è la città di maggior tendenza sotto il profilo turistico e anche culturale, sostanzialmente non fai una bella figura. Però io non direi che non è proprio così necessario rincogliere europei, visto che alla fine si tratterebbe di 2-3 partite a Napoli. Quindi Napoli deve pensare a quello che è il futuro del suo stadio, cioè deve avere davvero uno stadio a livello europeo, e io non so se questo progetto, che ancora non ho studiato a fondo, ho visto perché ho letto il progetto ma non l'ho studiato ancora a fondo, ma non so se questo progetto poi porta ad avere uno stadio moderno. Stiamo parlando di uno stadio che comunque è stato inaugurato nel 1959, ha già degli interventi nel suo passato fondamentalmente, che lo hanno invecchiato ancora di più invece di innovarlo, e non so dove si possa andare con ulteriore intervento. Se questo porta a uno stadio europeo, ben venga, altrimenti avrebbe ragione De Laurentiis a insistere per uno stadio nuovo, perché poi è vero che gli stadi importanti crescono ex novo e non certamente su impianti vecchi.
Grazie ad Angelo Forgione per essere stato con noi.
Grazie a voi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ciao Angelo, per essere stato con noi qui su Radio